Bene, 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 ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, ultimo passo della trasmissione per poi cedere la linea a Tutta C con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci, gli approfondimenti appunto sulla Serie C. Poi vi ricordo alle 18 Guelfi Ghibellini con Susanna Marcellini, questo è il programma, il palinsesto. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
Grazie Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Allora Stefano, è stato un pomeriggio molto caldo, molto vibrante per
impegnativo.
Per quello che è stato insomma un po' la serata della Juventus, ma soprattutto i due giorni italiani di Champions. Beh, malissimo.
Euro disastro.
Hai ragione, euro disastro. Allora andiamo avanti perché ne parliamo. Intanto ritroviamo con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
Ciao
Nick, ben trovato.
Ciao.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Lo sai Nick, che adesso all'ospite che è collegato, secondo me qualche minuto fa gli fischiavano un po' le orecchie.
Sì,
sai,
sì.
È perché parlavamo di Rugani,
sì.
Veramente?
Sì. Lo so.
Parlavamo di Rugani. Di qua...
un'altra cosa, te ne dico un'altra cosa. Te parli di Rugani, io ci collego l'Ajax, ti dico che l'Ajax è l'unica squadra allenata in questo caso in Olanda da un italiano che ha battuto sia il PSV che il Feyenoord.
E che è in testa alla classifica, una partita in meno, con due punti di vantaggio, uno sul PSV.
Sì, lo sapevate che esiste anche chi batte le squadre olandesi,
sì.
Un italiano che batte le olandesi.
Sì. Però a sua volta è stato battuto dalla Lazio con l'Ajax. Sì.
No, non è che si può vincere con tutti.
Non si può stravincere, Nick. Capisci?
Allora diamo il buon
pomeriggio. Si chiamava Real Madrid.
Certo. E allora diamo il buon pomeriggio a Davide Torchi, agente di
Ciao Davide.
Di Rugani. Ciao Davide, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. No, dicevo.
Oh, Davide, non si può dire nulla.
Su tutto. Sarebbe stata anche maleducazione, sinceramente, perché adesso aver battuto il Feyenoord, poi anche con quelle italiane, dopo quello che è successo, sarebbe stato veramente maleducata, una cosa che non si fa.
È vero. Nick, vai, apri tu con Davide, poi dopo ti seguiamo.
No, appunto, io, a parte, ora si ride e si scherza, però insomma, effettivamente, cioè, io partirei proprio dall'analisi di queste due squadre, cioè del PSV Eindhoven e del Feyenoord. Cioè, erano più forti delle nostre squadre italiane che sono state eliminate? Questa è la domanda, visto che comunque tu, Davide, cioè, per motivi ovviamente di Daniele, sei spesso anche a vedere le partite delle Eredivisie, quindi ti chiedo quale sia, sono più forti davvero o se c'è una differenza di intensità di gioco che in questo momento fa la differenza anche maggiormente rispetto al livello qualitativo delle squadre.
Aspetta, aggiungo una cosa, per essere proprio sincero, noi qui oggi abbiamo analizzato anche questo aspetto, e poi se Stefano vuole aggiungere, io credo che non siano più forti le squadre italiane. Sono sincero, organizzate, quello che ha detto, preparate,
confermo.
Però non le riteniamo più. Allora ho detto sentiamo che cosa dice Davide, almeno abbiamo un quadro
più
completo.
No, come totalità di potenzialità d'organico non sono più forte le squadre italiane, assolutamente, ma non è una cosa che per fare il tifoso dell'Italia,
certo.
Cioè se parli con Farioli, che lo conosce bene, con tutto il rispetto ti dirà che insomma, se incontri il Milan e la Juventus, poi se incontri altre squadre, magari no. Però sono squadre che, sai che fanno? Se la giocano molto, sono abituati, se vai nel loro terreno, cioè che non sporcano la partita, cercano di farla con entusiasmo, specialmente in casa sono seguitissime, il pubblico è sempre molto caloroso, che sembra che non conti, però conta molto, si entusiasma subito, perché voi pensate che in questo momento PSV specialmente, che ha fatto un'ottima prestazione contro la Juventus, niente da dire, no? Ci mancherebbe altro,
certo.
E però sta attraversando un periodo non facile perché è in carenza di risultati, si è fatta recuperare almeno 6 punti, anzi 6 o 7, forse anche 8, dall'Ajax negli ultimi due mesi, quando le aveva vinte quasi, le aveva vinte tutte all'inizio, e perciò non è che ha trovato una squadra che era in grandissimo entusiasmo, però e veniva anche comunque da una sconfitta con la Juventus, seppur onorevole, seppur in possibilità di ribaltarla, però non era facile ribaltarla, e loro hanno avuto questo entusiasmo che ti trascina. Poi vanno un pochettino a momenti, perché avete visto che come la squadra italiana nel caso della Juventus oppure il caso che quando prendi un pochettino soffrono, non è che danno l'idea di questa solidità che ti asfaltano, però quando nell'entusiasmo giocano sono abituati a macinare gioco, giocano tutte con tutti, nel bene e nel male, cioè anche quelle che sono in bassa classifica, sono tutte squadre che in qualsiasi stadio vengono, giocano, fanno la costruzione dal basso, o magari sbagliano e perdono, però non vengono a dire cerchiamo di fare uno 0-0, poi vediamo che succede. No, no, se la giocano, e questo è anche un buon allenamento. Giocano tutti così.
È anche vero che magari certe volte giocando un po' aspettando puoi pure portare a casa i risultati, no? Quindi la verità sta, insomma, per esempio ci dicono che forse il PSV Eindhoven è più squadra della Juve, io su questo sono d'accordo, cioè più squadra
è molto ecco, squadra,
non poi, che ha dei valori superiori, è più squadra in questo momento, si è visto, no?
Sì, devi controllare anche che con l'allenatore tutto è già una squadra che è stata costruita già da un anno, l'anno scorso ha sbaragliato tutti, e allora ha anche una consapevolezza diversa nelle difficoltà. Adesso non voglio dare scusanti, però tra uno che è in costruzione, uno che è già solido, logicamente quando manca qualche pezzo, quello che è solido resiste più alla mareggiata rispetto a quello che è in costruzione. Ecco, non voglio dare scusanti a nessuno, però è quello che si è visto. Loro quando ti prendono l'entusiasmo, non riesci a tamponarli bene, ti possono anche travolgere. Io l'ho visto fare con l'Ajax, insomma l'Ajax ha fatto delle partite anche con squadre che le metteva nettamente in difficoltà, però se quelle folate riescono, non perdono mai di entusiasmo, sono squadre così e sono anche belle da vedere, sinceramente, fermo restando.
Beh, culturalmente
stiamo parlando di Real Madrid, di queste squadre qui non sono tra le prime
la
in Europa,
la cui storia va sempre rispettata, perché voglio dire hanno una storia internazionale comunque sempre importante. Beh, poi è chiaro che Nel tempo magari hanno perso qualcosa a livello di forza di squadra, a livello interno, però insomma sono sempre...
Sì, perché una volta quando il mercato era meno globale, no? Siamo un termine come parlano quelli bravi, era meno globale, il fatto di avere una forza interiore, di tirar fuori ragazzi, gente giovane, forte, pronta, preparata, ti dava quel vantaggio. Adesso se non c'è l'innesto anche di qualche campione già fatto, fai un po' fatica di stare a certi livelli, non ti basta più, anche se dico, io ultimamente, sai, vedo spesso l'Ajax, vedo anche le altre, nel caso dell'Ajax
ma a proposito, Davide, questo ti volevo chiedere, vabbè, abbiamo detto
2009, 2006
abbiamo detto che insomma le squadre italiane hanno qualcosa in più, poi voglio dire, il campo ha detto un'altra cosa, il risultato è stato diverso, ma io ti voglio chiedere proprio questo, è cambiato però qualcosa alla luce dei risultati che hanno ottenuto il Feyenoord del PSV nel campionato olandese? È diventato più competitivo, ci sono talenti, cioè è cresciuta anche la tattica, gli allenatori, c'è più qualità?
No, c'è più qualità, penso che qualità ci sia sempre stata. È che ci sono almeno 4-5 squadre che sono veramente complicate da affrontare, perché
dalla Z Alkmaar anche
dalla Z Alkmaar,
tra l'altro gli stessi punti del Feyenoord, credo.
Viene in su, ma anche l'Utrecht, la Z Alkmaar,
l'Utrecht, bravo,
è prima con 2 punti di vantaggio, con la Z Alkmaar l'ha incontrato 2 volte e 2 volte ci ha perso,
vero.
Una in Coppa e una in campionato, ha perso 2 partite e l'ha persa con la Z.
Cioè è diventato più competitivo, questo voglio dire, rispetto al passato,
diciamo,
perché prima c'era un dominio, un monologo, oppure due o tre squadre.
Adesso ci sono 4-5 squadre che poi sinceramente perdere punti con tutti.
Esatto.
E poi, ripeto, anche con le altre lo dimostra, cioè il PSV, che da come lo vedi dici questi in Olanda sono primi con 10 punti di vantaggio, per quello che ci hanno fatto vedere, che sinceramente sono stati bravi. La Juve non ha fatto neanche una partita indecorosa, cioè se tu pensi la Juve ha preso 3 gol e ha rischiato di prendere anche altri, sembra che la Juve è un disastro, invece sul piano dell'intensità per parecchio tempo se l'è giocata. L'unica cosa che noto io, ma la mia non è una critica, è una visione oggettiva di cui vorrei avere una risposta, ma sinceramente non ce l'ho. L'ho provato in tutti i modi, che mi sembra che nel caso della Juve troppo facilmente non riescono a compattarsi, cioè troppo facilmente
non sono squadra, dai, diciamo così, Davide, non sono squadra. Senti, ci sono dei messaggi, che curiosità dei nostri ascoltatori al 331 8200 213, ve le giro un attimo. Per esempio c'è Federico, lui è, diciamo, sostenitore di questa tesi, ve la leggo. I risultati di questi giorni in Champions League ci riportano alla realtà, è la Caporetto del calcio italiano, allenatori, dirigenti di buon livello ci sono, mancano e servono come il pane più magnati, mega miliardari che possono comprare top player. Si prende ad esempio dal Como, che ha già speso 100 milioni e spenderà ancora di più. È questa la chiave?
Posso io?
Vai,
posso
vai, vai, Davide.
Allora, per me in questo caso, proprio in questo caso, la chiave non è. Perché la chiave in questo, ma non perché l'ascoltatore dica delle cose sbagliate, dice un concetto esatto a grandi linee. Dall'altra parte non è applicabile in queste partite, perché sia il Feyenoord che il PSV hanno qualche bel talento, però il resto è gente coltivata, bravi.
Non hanno Magnati alle spalle.
No, stanno bene economicamente.
Stanno bene.
Ajax non te lo sai, perché Ajax è un miracolo. Perché
scusami Davide, ma perché applicano anche un diciamo così percorso di vanno a trovare i giovani, li valorizzano, poi li vendono, cioè hanno sempre fatto questo. Sempre hanno stati dei grandi mercanti, no? Loro da questo punto di vista. Quindi, forse ecco, grandi proprietà potrebbero, ce l'hanno il Paris Saint Germain, il City, il Real Madrid.
Scusa se ti interrompo, per tornare al fatto del Como, è vero che il Como ha investito 100 milioni, ma ragazzi, lo dico per i nostri ascoltatori, ragionate bene, deve centrare un obiettivo di 14 posti. Capito? Di 13, 14, 15
la salvezza
posti.
Tu dici
in conto è cercare obiettivo dei 3 posti, è in conto di 13, cioè è logico, no? 100 milioni per salvarsi valgono come 500 per vincere il campionato.
Ma non sono stati 100 milioni investiti, perdonami Davide, per già mettere una base e poi metterne un'altra magari piccolina per diventare ancora più competitivi,
perché spesso si dice questo, no? Quando si parla del Como. Oh Nick, poi intervieni che ti abbiamo un attimo, però c'è Davide che è un fiume in piena, noi gli andiamo
Davide
dietro.
È effervescente, come il PSV in dove.
Con Davide ci sentiamo anche in privato, per cui andate pure, io e lui parliamo di altro, parliamo di cucina quando ci sentiamo.
Ah, ho capito, bene, vai.
Ecco. No, ditemi, state parlando voi.
No, no, del Como.
No,
sì.
Voglio dire, tu hai detto, è una cosa, un conto è spendere, investire dei soldi per arrivare 14esimo, via di... E un altro conto è per arrivare al terzo posto. Però io ti dico, non è che sono stati investiti questi 100 milioni e passa, adesso non so di preciso quanti ne abbia spesi il Como, per pensare già, no, a prepararsi la prossima stagione a essere più competitivi, cioè quindi magari
fare un percorso di
avere un target diverso, tipo la qualificazione.
Allora
ci sono dei step
che conosciamo benissimo, al di là dell'entusiasmo che può portare a fare dei bei risultati come ha fatto in linea generale il Como, ci sono dei step che poi diciamo che la salita diventa parecchio ardua, perché noi vediamo che squadre che stanno andando fortissimo, più che meno, facciamo due esempi, Lazio e Fiorentina, giusto?
Sì,
sono squadre che devi dire, la Fiorentina ha investito anche molto nel mercato e ha fatto anche degli ottimi colpi sotto il mio punto di vista, tanti giovani forti, ha rilanciato giocatori importanti, però tu vedi che comunque alla fine, quando ti devi scontrare con Juve, Inter, Napoli e l'Atalanta, e se rientra anche il Milan, poi arrivare tra le prime quattro diventa difficilissimo. Questo per dire che cosa? Che il Como, la salita, quando ti vuoi salvare basta, bene, quando poi comincia la salita da salvarti, a testarti tra i primi 10, già comincia, e da lì la scalata è un pordoi, scusate il paragone.
Sono d'accordo, assolutamente.
Molto più difficile.
Nick, vengo da te perché...
No, volevo chiedere due cose, perché una ovviamente su Rugani e l'altra invece che riguarda Farioli. Parto da Farioli chiedendogli, mi sembra che questo allenatore stia dimostrando avere ottime qualità, perché cambia i campionati che non sono mai uguali e ottiene sempre risultati. E poi un bilancio, visto manca 3 mesi alla fine della stagione, di questa esperienza di Daniele all'Ajax.
Allora, io... logicamente l'allenatore è molto giovane, è preparato, essendo molto giovane è molto concreto. In genere quello che ho riscontrato io, che i giovani tendono molto ad avere questo entusiasmo, questa personalità già acquisita di essere bravi, che tendono un po' a aver catturato il verbo, no? Come si diceva. Invece lui è molto pratico, cioè fa un gioco, però certe volte c'è da portare a casa il risultato, si porta a casa il risultato, è una squadra che non subisce tantissimi gol, l'ha inquadrata bene, fermo stando, perché se no non andava a prendere Daniele, insomma, parliamoci chiari, lui è prettamente un difensore, che nei giochi dell'Ajax spesso i difensori sono un pochettino più, diciamo, ariosi e magari meno concreti, però devono fare un tipo di gioco, e invece cercare di coniugare questo con quello non è facile. Ecco, quello che dico io, che gli voglio riconoscere all'allenatore, al di là di tutte le cose, è che ho visto un gruppo che chiunque, questa è una cosa che mi dice spesso anche Daniele, che chiunque entri, anche se c'ha 5 anni meno, anche quando li cambi, tante volte sembrano quasi dei cloni, no? Cioè tutti quelli che entrano per 20 minuti, per un'ora, o giocano titolari, o stanno un mese senza giocare, poi entrano. No, no, ho visto pochissime volte, ma quasi mai, gente che sostituisce, che dici oggi ci mancavano 3 giocatori, veramente è pesata tanto l'assenza di... Mai la squadra tiene quel livello lì, che sia alto, basso, partite giocate meno bene, meglio, non è che stiamo parlando dei più grandi d'Europa.
Un livello verso però l'alto un po' di tutta la squadra.
E quello si vede che la squadra segue molto e crede a quello che gli dice l'allenatore, perché sennò non sarebbe così facile. Per quanto riguarda Daniele, la bilancia è positiva, perché poi, contando il salario di un fortuna, è arrivato dopo una squadra che aveva già 3 mesi che iniziava, e poi insomma, volevo dire che in difesa c'è Bass, c'è Sutalo, non è che si è andato a tappare un buco perché non avevano nessuno, è forse il reparto che è più pieno di tutti, che è più pieno di tutti a livello difensivo, contando poi che sei anche un giocatore in prestito e loro hanno dei giocatori che vogliono vendere a 20-30 milioni, è normale che non è facilissimo, però lui quando è entrato ha fatto molto molto bene, anche evoluto nel modo di giocare, perché all'Ajax devi giocare un po' diversamente rispetto a come giochi in Italia, però è un bagaglio che uno prende e quando lo acquisisce è sempre qualcosa in più che c'è dentro lo zaino, ecco, questo qui, e lui lo vedo molto felice anche con i compagni di squadra. Beh, che ripeto, non è facile per un italiano, se gli italiani all'Ajax non ci hanno mai giocato, ci saranno perché, cioè non è che è un gruppo, non è che è un sistema in cui si entra molto facilmente, non è che sono altre squadre che dicono ah, è arrivato un italiano e giocava la Juve, allora bravo, no no no, loro ti guardano, non dico con diffidenza, però gli devi dimostrare quello che sei, perché se no tu puoi aver giocato anche con chi ti pare, non gli interessi, perché loro credono molto nei loro, e questo non è fatto, però è una bella sfida, si porta a casa un po' di partite che fanno bene. E questo bene, ci fa...
Allora intanto vi do anche una news prima di chiudere, perché per la Juventus 2-3 settimane di stop per Renato Veiga, lesione al tendine del plantare, gracile della gamba destra, quindi 2-3 settimane di stop per il difensore centrale. Ma c'hanno una sfortuna i difensori centrali, se potevano tenere Ugani.
Scusami,
la butto lì così.
Non raccogliere Davide.
No, ma io lo dico senza. Allora, è talmente chiara che non c'è questione né di essere offeso né di fare.
Ti
puoi considerare ed è stato riconosciuto anche dalla Juventus, se volevo ricordare, insomma, era un giocatore che andava in scadenza, ma non avrebbero fatto anni di contratto, no? Avrebbero mandato il giocatore in scadenza, perciò questo che cosa si evince? Si evince che hai fatto bene, te lo sei meritato, perché nessuno regala nulla a nessuno, e te lo sei meritato. Però dall'altra parte bisogna essere coerenti, più realisti del re, e dire allenatore non piaceva il giocatore, ne prenderà degli altri. Che puoi fare?
Ma è così, la realtà è questa.
C'è stata l'onestà di dire tu potrai essere anche bravo, a me non mi servi.
È così. Siamo ai saluti, però caro Davide, ti dico, guarda, ci arriva questo messaggio di un ascoltatore, si chiama Luigi, ci scrive così: un saluto da Nocera Davide Torchia, che da giovane ha difeso i pali della nostra nocerina, molosso una volta, molosso per sempre.
È vero. Mi fa molto piacere, abbiamo vinto anche un campionato, tra parentesi, il mio piccolo è 25-6, perciò...
i portieri sono una cosa rara, quindi lasciano il segno, caro Davide. Siamo arrivati ai saluti. Noi ti vogliamo ringraziare tantissimo per essere stato con noi.
Ciao Davide.
Un abbraccio a tutti i molossi che mi preme, e vi ringrazio tanto. Grazie a te, Davide Tocchia.
Nick, ci sentiamo domani noi in apertura. A domani, grazie Nick. Ciao Niccolò Ceccarini.